E allora, questa mattina ancora sarà proprio il fatto che incontro troppe persone che hanno paura, ma non sono persone strane, ognuno di noi ha a che fare con questo sentimento strano che quasi quasi vorrebbe dominare la nostra vita, vorrebbe condizionarla e forse non ci fai caso, ma il 90% delle azioni che svolgi durante la giornata sono collegate alla paura, anche quelle più stupide, paura che la pentola sul fuoco si spenga oppure ti dimentichi di calare la pasta e quindi si brucia tutto, o paura di qualunque altra cosa. Noi viviamo una sorta di dimensione che in qualche modo ci tiene sempre in allarme, solo che, come spesso mi avete sentito dire, una misura di attenzione è una cosa buona, tant'è vero quando non siamo distratti, ecco, combiniamo qualche pasticcio. Ma quando questa misura di attenzione cresce e diventa affanno, e oltretutto all'affanno di oggi si somma l'affanno di ieri e poi si somma l'affanno di domani, ovviamente ancora tutto questo è capace di bloccarci, di impedirci persino il percorso spirituale, non solo il cambiamento, ma anche il percorso. Ecco perché nel percorso, e questo è un aspetto forse che tante volte non sottolineiamo, Dio ci chiama a osare, che significa ad avere il coraggio di lanciarci, il coraggio di diventare strumenti suoi. È come chi deve all'inizio del cammino avere il coraggio di pregare, no? Dice io non ce la posso fare, no, non ce la faccio. Poi invece acquisisce questa fiducia e ti accorgi che la preghiera può venire fuori da te, non solo, ma può edificare gli altri. Quindi gradualmente ognuno di noi, se acquisisce fiducia e diminuisce nella paura, può diventare uno strumento più duttile, più maneggevole nelle mani di Dio, può diventare un canale. E questa paura è qualcosa che veramente lo Spirito Santo sta cercando da tanto tempo di levare dall'uomo, perché, come mi avete sentito spesso dire, la paura alla fine diventa lo strumento peggiore che il demonio può usare per intimidire, per bloccare, per farci entrare in una sorta di blocco interno, di rimuginazione, perché tante volte quando viviamo sotto la paura stiamo lì a dire perché devo vivere queste cose, perché, e per ora siamo in un mondo che fa paura. Se lo guardiamo con gli occhi umani, un mondo stranissimo, dove tutto è il contrario di tutto, dove stiamo arrivando ad assurdi, ne cito ogni tanto qualcuno. Oggi pensavo questo assurdo, che una legge che nasce contro la discriminazione e che vorrebbe essere approvata, ZAN, che sembra un mantra, ZAN, in realtà diventa discriminante. È il paradosso dell'umano. Noi facciamo una cosa che è contro, dovrebbe essere contro la discriminazione, e la facciamo diventare discriminante. Per cui poi in qualche modo l'unica religione pura, santa, buona, eccetera, eccetera, è la religione LGTB. Capite il concetto, la stranezza del sistema in cui stiamo vivendo? Dove quello che sembra essere a favore dell'uomo, sembra essere a favore del tuo benessere, in realtà sta cercando di privarti della libertà di pensiero, che è una cosa bellissima. Ancora in Italia un po' ce l'abbiamo. Ci sono degli stati dove non si può dire neanche quello che sto dicendo io, che direttamente si viene presi e messi in prigione, e ci sono, dobbiamo pregare per i prigionieri, non soltanto perché si battono per questioni politiche, ma soprattutto per quelli che sono stati imprigionati ingiustamente per questioni di fede. Ci sono tanti fratelli che soffrono proprio perché lo Stato, proprio perché l'istituzione sta cercando di distruggere il cristianesimo. Ma quello che avviene è come nella Chiesa primitiva, quando c'era la persecuzione, quando c'era l'attacco, si moltiplicavano ancora di più i cristiani, si sviluppavano. Perché? Perché non avevano paura, perché avevano questa fiducia nell'opera di Dio che li portava non soltanto a convertirsi, questa fiducia nel progetto, ma anche a non vergognarsi del loro vissuto di cristiani, di non vergognarsi, non nascondersi, anche se per un tempo dovevano praticare le catacombe, non chiudersi, non isolarsi, ma a mandare veramente i discepoli anche ad annunziare il regno di Dio. E voglio leggere quel verso che è caratteristico, e questa mattina voglio rivolgerlo a tutti quelli che abbiamo paura, perché in misura più o meno grande, fratello, sorella, c'è chi è un po' più avanti in questo cammino, dove anziché essere spinto dalla paura è spinto dall'amore, c'è chi è un po' più indietro, ma tutti in qualche modo, nessuno escluso, siamo esenti da questa spinta della paura, dell'ansia, della preoccupazione, dell'apprensione e poi da tutto quello che ne deriva quando viviamo schiavi di queste dimensioni. E vogliamo leggere un versetto in Genesi, lo posso anche citare perché lo conosco a memoria, però per essere sicuro anche, e ci trasferiamo, facciamo un salto nel tempo, ci mettiamo tutti in una macchina del tempo e andiamo proprio all'origine dell'uomo, andiamo in quel momento particolare dove il nostro progenitore Adamo, nella figura anche di sua moglie, aveva fatto una scelta che non è stata molto costruttiva per il genere umano. Lui, il rappresentante del genere umano, fa una scelta strana, ed è la scelta in fondo che ancora oggi si fa, cioè quella di voler essere Dio, di volere avere personalmente la conoscenza del bene e del male, di volere personalmente decidere quello che è giusto e sbagliato, e l'orgoglio umano è alla base di questa idea di poter noi essere Dio. Io dico spesso che quando ho dovuto scoprire di non essere Dio è stata una crisi per il mio orgoglio, come a dire mamma mia. E il nostro progenitore Adamo era appena incappato in questa situazione che aveva portato lui e il genere umano, perché lui avrebbe poi partorito, non lui ma sua moglie, avrebbe partorito persone figlie di questo fallimento, di questo peccato, di questa incredulità, di questa distanza incolmabile con Dio, per aver voluto mangiare all'albero della conoscenza del bene e del male. E troviamo l'uomo quindi in qualche modo che fa questa scelta e ricade in una situazione di estraneità alla vita di Dio. Da amici che passeggiavano, che si raccontavano barzellette, non lo so se, ma che stavano insieme in maniera bellissima, piacevole, in una comunione meravigliosa nel giardino dell'Eden, Adamo e anche ed Eva, anche se qui parla di Adamo, e voi sapete che il frutto lo prese Eva, ma Dio poi chiamò Adamo, come a dire che una responsabilità maggiore in qualche modo Dio l'attribuisce al marito, che dovrebbe proteggere e cercare di evitare situazioni che poi degenerino, che distruggano. E lì veramente li troviamo, ma qui è Adamo in particolare che viene interpellato, e Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Questo è importante, fratelli, che ancora lo viviamo qui oggi, perché da quel momento Dio non ha smesso mai di chiamare l'uomo. E di chiamare l'uomo non soltanto a una riconciliazione con sé, e questo è il desiderio più grande di Dio, che tutti vengano riconciliati, salvati, che tutti incontrino questo amore incredibile che c'è dietro questo dolore profondo. Uomo, dove sei? Uomo, dove ti sei cacciato? Uomo, dove ti sei nascosto? Uomo, cosa hai combinato? Uomo, io sono una mamma, un papà, sono qualcuno che sta piangendo di dolore perché vedo il mio figlio scegliere una strada che lo distruggerà, che lo annienterà, non fisicamente, ma annienterà quella dimensione meravigliosa spirituale per cui io l'ho progettato. Quindi, come a dire, il dolore profondo di Dio che cerca l'uomo, che lo chiama, che gli dice: dove sei, dove ti trovi, dove ti sei nascosto? E credo che tante volte ognuno di noi ha potuto ascoltare questo tipo di richiamo. Dio si è servito di tante cose, non per forza l'abbiamo sentito con una voce udibile. Forse l'apostolo Paolo lo sentì nel suo cammino sulla via di Damasco, sentì questa voce interna che gli diceva: perché mi perseguiti? Non so se era interno o se era proprio udibile. Ma sicuramente udì fortemente Dio che gli parlava, ma noi siamo stati interpellati da Dio in tante altre maniere, come qualcuno che ci dicesse: ma dove sei arrivato? Ma come ti sei combinato? È come un bambino piccolo che si sporca tutto e poi va dalla mamma e gli dice, e la mamma gli dice: ma che hai combinato veramente? Tutto sporco, stracciato. Dice: ma sei stato in una specie di campo di battaglia? E così l'amore di Dio continua a chiamare, continua a cercare, continua a cercare l'attenzione dell'uomo, continua a invitare in questo uomo dove sei. Non possiamo vedere semplicemente la delusione, la rabbia, anche perché tante volte ci facciamo delle visioni antropomorfe di Dio, cioè visioni umane, quindi come dire: ma che hai combinato, ora vieni che ti do botte. Cioè, ma vediamo un amore profondo, un amore incondizionato, un amore che è quello che ti ha cercato mentre tu ti cacciavi o venivi cacciato in situazioni incredibili, mentre tu vivevi con i genitori che Dio non aveva previsto forse e che ti hanno fatto traumi e che ti hanno trasmesso violenza e che ti hanno trasmesso rigetto, mentre Dio diceva: dove sei, dove sei, dove sei andato? Accorgiti di questa situazione precaria che è la vita umana, ma accorgiti che io ti sto chiamando. E la risposta, purtroppo, che spesso viene fuori ed è venuta fuori nella vita di ognuno di noi fino a che almeno non ci siamo aperti al Salvatore, a Gesù, è quella che Adamo dà come rappresentante di una specie umana che si è persa, che si è dispersa, che ha perso questo contatto con Dio. E come risponde il nostro progenitore? Ho ascoltato la tua voce nel giardino, come a dire: non è che non sento più niente, ho ascoltato, però c'è stata qualche altra cosa che è venuta fuori nella mia vita, ed è quella brutta bestia di cui abbiamo parlato. Ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E questo realmente, fratelli e sorelle, dobbiamo capire che è qualche cosa con la quale ci confrontiamo non soltanto prima di andare a Dio, non soltanto prima di ricevere questa rivelazione. E io incontro tante persone prese così tanto dalla paura che poi si nascondono nell'agnosticismo, si nascondono nell'ateismo, si nascondono nella filosofia, si nascondono nella psicologia, si nascondono nel desiderio del denaro, si nascondono nella loro identità umana, fittizia, non reale, si nascondono dietro la loro professionalità. Quante persone super professionali, super perfette, super brave all'esterno nel loro modo di vivere, possono essere artisti, musicisti, scrittori, filosofi, scienziati, dove invece dentro poi c'è il caos, c'è la solitudine, c'è questa paura e tutto quello che stanno facendo è solamente un modo di nascondersi. E anche noi ci siamo tentati di nascondere in qualche modo. Dove sei, uomo? Dove ti nascondi? E lì nasce questa brutta bestia, dicevo, che poi accompagnerà la specie umana per tutta la vita. E in particolare nel Vecchio Testamento, se voi andate a vedere, ci sono tanti aspetti in cui Dio si rivolge al popolo sempre con non temere, fatti coraggio, non ti preoccupare, ci sono io, ti sostengo, io qua, io là, proprio come a dire una terapia ansiolitica continua. Perché? Perché l'uomo aveva ereditato questa brutta bestia che si chiama paura e che ancora noi credenti dobbiamo gestire, perché potremmo pensare di: ma ora che ho incontrato Cristo non ho più paura. E forse in un primo momento, al momento della conversione, nasce questa forza, questa sicurezza, ma poi ci sono tutte le parti oscure, ci sono tutte le parti dove veramente siamo fragili, siamo indifesi o ci siamo difesi in maniera sbagliata. E questa mattina Dio sta veramente intanto dall'origine dell'universo, dall'origine del suo amore, dall'origine del suo desiderio di comunione, sta chiamando in generale l'uomo e la donna. Uomo qui è inteso in senso generale, anche se Adamo, dicevo poc'anzi, è stato un po' considerato responsabile, ma sta chiamando l'uomo e sta dicendo: uomo, che stai facendo? Uomo, dove ti stai nascondendo? Uomo, ascolta il mio richiamo di amore. Uomo, ascolta il mio desiderio di bene. Uomo, io incontro tante persone che non riescono a credere a questa chiamata. Dicono: sì, sarebbe bello se ci fosse un Dio, ma forse siccome è un bisogno che ci creiamo, ce lo creiamo noi, e quindi Dio è un nostro bisogno. No, noi abbiamo bisogno di Dio, ma in un altro senso, perché Dio ha lasciato dentro di noi un residuo di armonia, di pace. Questo tante volte lo abbiamo sottolineato, anche nella persona più abietta, anche nella persona più distruttiva, anche nella persona di qualunque tipo di religione, c'è un residuo di questa eredità, di questa, come vorrei dire, di vita ancestrale, di questo ricordo di essere stati accanto al divino, quest'ansia di divino, questo bisogno di armonia, questo bisogno di verità, anche se spesso viene coltivato con scienze strane, con filosofie strane, con teologie sballate, con ricerche completamente fuorvianti, ma dentro qualunque uomo c'è ancora questo bisogno di rispondere a questa chiamata di amore, di armonia che Dio sta rivolgendo, e sta rivolgendo non soltanto a qualunque uomo per portarlo alla rivelazione di Cristo, ma questa mattina lo sta rivolgendo a te. E mi voglio, per finire, concentrare un momento su quell'applicazione che può funzionare, che può essere più utile per me, per te. Perché? Perché tante volte, per nostra tendenza naturale, siamo un poco come Adamo. Sentiamo la paura. Sentiamo la paura perché? Perché umanamente ci sentiamo inadeguati. Umanamente ci sentiamo nudi. Umanamente ci sentiamo incapaci, umanamente ci fronteggiamo con delle situazioni che, se ci ragioniamo troppo, dice: mamma mia, come farò a superare, come farò a reggere, come farò ad affrontare questo disagio familiare, come riuscirò a affrontare questo problema con mio figlio, con mia figlia, come riuscirò a affrontare questo problema con me stesso. Tante volte veramente di fronte a questa chiamata di amore che ti sta dicendo dove sei, io voglio amarti, io voglio trasferirti il mio amore, perché poi nel caso nostro Dio non ci vuole convertire, perché ovviamente siamo già convertiti, ma ci vuole fare scoprire quella soluzione meravigliosa che ha messo in noi. Però noi, ancora influenzati da questa brutta bestia che si chiama paura, in qualche modo presi dalla nostra incapacità, scoraggiati, abbattuti, increduli, inadeguati, dicevo, cosa facciamo? Ci nascondiamo. Io non so qual è il tuo modo di nasconderti. Lo giochiamo a nascondino. Ognuno ha un modo diverso di nasconderti. Forse tu stesso sai cosa usi per non pensare. Certo, non ti dai martellate in testa, perché sennò non saresti qui questa mattina. Non ti sbatti la testa al muro. Ma cosa usi per non pensare? Come ti nascondi? Tante volte facciamo un gioco con mio nipotino, il quale lui si mette le mani negli occhi e come se dice: non ci sono, nonno, non ci sono, non ci sono. E io dico: Daniel, dove sei? Dove sei? E sto a questo gioco. Ma tante volte siamo così, è come se ci mettiamo le mani negli occhi, in qualche modo ci prendiamo qualche cosa per stonarci, una filosofia, un modo di pensare, forse staccano visti nel lavoro, un'idea, un ideale, un amore morboso, un qualche cosa, e ci nascondiamo. E allora, anziché affrontare la paura, noi semplicemente ci nascondiamo. E allora lì Dio tante volte ci deve continuare a chiamare, a dire: lì non è più uomo in senso generale, e non è più uomo nel senso della dramma, della perdita della natura divina, ma è figlio mio, figlia mia, dove sei? Dove ti sei nascosta? Dove stai scappando? Dove ti stai illudendo di stare bene senza avere la mia presenza, la mia comunione, la mia pace, il mio amore? Dove te ne vai? Io voglio semplicemente che ti accorga del mio amore. Perché? Perché è il mio amore che ti guarisce. E tante volte, fratelli, ti sembra strano, ma noi parliamo, abbiamo la teoria Dio amore, eccetera, eccetera, però quando viene fuori la paura, quando sotto sotto forse ascoltiamo la voce, non nel giardino, ma forse nella casa, nella cucina, nel salotto, ascoltiamo leggermente lo Spirito Santo che ci sta chiamando, invece di ascoltare e di favorire questo richiamo che ci sta chiamando a dire: io ci sono, accorgiti, apri gli occhi spirituali, io ti sto chiamando. Siamo presi più dalla paura di quello che ci sta succedendo, da quello che temiamo, dalla situazione economica difficile, dalla situazione relazionale difficile, dall'angoscia, dalla depressione, dalle ossessioni, da tutto quello che ci vorrebbe tormentare. Siamo presi da tutto quello che ci circonda, e anziché veramente avvicinarci a questa voce che ci chiama e ci vuole consolare, ci vuole abbracciare e ci vuole rassicurare, ci vuole dare speranza, ci nascondiamo. Andiamo a prendere una serie televisiva e ci cominciamo a vedere un film dopo l'altro, non c'è niente di male, ma se lo stai facendo per sfuggire al contatto con Dio, non ti farà bene. Se lo stai facendo per sfuggire a questa relazione, perché sapete, non è chissà quante cose facciamo, ma è quanto ci accorgiamo di Dio che ci trasformerà. Contemplando la gloria di Dio, siamo trasformati a sua immagine. Ma tante volte noi Per nasconderci andiamo a contemplare qualche altra cosa. Contempliamo la vanità, contempliamo la stupidaggine. Contempliamo continuamente qualcosa che ci distrae. Ci sono persone che vivono da una partita di calcio all'altra, ora specialmente che il calcio sta riprendendo, e non hanno il tempo di fermarsi. Ecco, tutta la loro vita è concentrata su quando sarà la prossima partita, il prossimo campionato, il prossimo qua, e quanti gol ha fatto questo giocatore, è là, è sotto, è sopra. Non è niente di male di interessarsi di questo. Il problema è che ci si nasconde da questa voce che ti sta chiamando perché desidera il tuo bene. Ci alziamo in piedi. Dio sta chiamando. Anche se non chiama al tuo cellulare, lì sei sempre pronto a vedere chi ti chiama, chi non ti chiama, almeno qualcuno, io sono sempre attento, poi vado a rivedere, o tante volte neanche posso resistere, devo vedere subito chi mi chiama. E forse anche tu, sei subito curioso di vedere chi ti ha chiamato. E se sapessi che Dio ti sta chiamando 24 ore al giorno, sei un padre di amore, una madre di amore, un fratello che ti ama, padre, madre e fratello, il Padre, lo Spirito, Gesù, stanno chiamandoti continuamente e tu in qualche modo forse non stai ascoltando questa voce. Perché? Perché sei preso dalle tue paure, che poi creano altre cose per distrarsi dalle paure, perché non è solamente ho paura, la paura ci fa vedere persino distorto Dio, come quando i discepoli erano sul lago e Gesù viene incontro a loro e la paura che stavano vivendo gli fa immaginare che si tratta di un fantasma, quindi mamma mia, fa crescere la paura, ma non è la paura che in realtà ti distrae, quello che ti distrae è dove ti sei nascosto. Quello che ti distrae è quello di cui ti stai occupando sempre, su cui hai investito tutta la tua vita, su cui pensi se questo riesce allora sarò a posto, basta che questo funziona. No, tu puoi funzionare bene semplicemente se rispondi a questa voce di amore di Dio che ti chiama e ti dice dove sei, e non dire ho avuto paura perché ero nudo, perché Adamo aveva ragione di dirlo in qualche modo, perché era nudo, non nel senso fisico, ma aveva perso la divinità, aveva perso quella comunione incredibile. Ma tu non l'hai persa, forse solamente non la vedi, forse solamente non la senti. Quindi quando Dio ti chiama, non dire sono nudo e mi sono nascosto, ma rispondi in una maniera diversa: eccomi Signore, eccomi, sono cosciente del tuo amore, della tua presenza in ogni momento della mia vita. Nel momento in cui sono allegro, sono cosciente, non sostituisco l'allegria con te, come a dire no, ora mi prendo una vacanza da Dio e mi diverto veramente. No, vivo casomai con te il divertimento, vivo la gioia, vivo la bellezza di una scampagnata, di una gita con i bambini, di... Non ti nascondere dietro niente, non ti nascondere dietro la tua impossibilità. Alcuni si nascondono perché dicono io non ce la posso fare, io sono stato troppo condizionato dal mio passato, io sono stato troppo traumatizzato, io c'ho una situazione del genere, e si nascondono dietro le loro impossibilità. Ma Dio ti dice non ti nascondere, perché sono io che ti guarisco dalle tue ferite, sono io che ti chiamo a un rapporto più profondo col mio amore. E voglio concludere pregando perché ognuno di noi non si sottragga a questa voce che chiama dall'eternità, ma che chiama ancora di più, e stavolta non chiama più dall'esterno come per Adamo, perché aveva perso la divinità, era diventato estraneo. E Dio ancora piangeva perché lo voleva figlio, ma noi siamo stati fatti figli in Cristo, e quindi questa voce chiama dei figli, e solamente li vuole esortare questa mattina a dire: non ti nascondere a te stesso, non ti nascondere da me. Sii presente con tutto quello che stai vivendo, con tutte le tue difficoltà, sii presente, perché sto chiamandoti e c'ho delle buone notizie per te. Ricevile, accoglile, respira la mia presenza, respira il mio amore, respira il mio progetto di gloria, perché ti ho riscattato dalla morte e ti voglio portare verso un'eternità di gioia, di amore, di pace, e inizia ora a gustarla. Signore, ti voglio pregare questa mattina per tutti quelli che prima di tutto hanno preso l'atteggiamento di Adamo e anziché veramente accorgersi che tu li volevi ancora riammettere, riabilitare, stanno ancora scappando, si stanno nascondendo nell'agnosticismo, nell'ateismo. Hanno pensato che tu sei un'illusione e che era bello in Eden, ma poi tutto è finito. Grazie perché attraverso Gesù tutto è cominciato di nuovo, Signore. Grazie perché una storia infinita di eternità e di amore è iniziata con la morte del tuo figliuolo Gesù. Grazie perché in Lui siamo stati fatti partecipi della natura divina. Grazie perché siamo rinati. Grazie perché tutte le tue promesse hanno in Lui il loro sì e amen. Grazie, Signore, perché tu sei per noi. E se sei per noi, chi sarà contro di noi? Allora, Signore, anziché trincerarci, nasconderci dietro la nostra nudità, dietro le nostre paure, dietro i nostri modi per elaborare le paure, dei rifugi che ci creiamo, Signore, questa mattina vogliamo essere sensibili a questa voce che ci chiama, non per giudicarci, perché hai giudicato Cristo. Non per condannarci, perché hai condannato Cristo. Non per punirci, perché hai punito Cristo ed è diventato capro espiatorio. Ma la voce ci chiama perché ci vuole trasmettere amore e fare comprendere la gloria che hai messo in ognuno di noi. Io ti chiedo per me, per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, per tutti quelli che ascolteranno, Signore, ti chiedo una sensibilità nuova nell'ascoltare la voce che da migliaia di anni, dall'eternità potremmo dire, ci chiama e ci dice dove siamo, ci chiede dove siamo, dove ci troviamo, ma lì si aspetta una risposta che non sia di fuga, di nascondimento, ma una risposta di gratitudine, perché ci eravamo persi, Signore. Eravamo come pecore smarrite, erranti, senza pastore. E tu hai fatto ricadere su Cristo quello che doveva colpire noi. E siamo stati ritrovati. Grazie perché siamo dei ritrovati, dei rinati, dei resuscitati. Grazie, Signore, perché siamo destinati alla gloria eterna. Nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.